Sono le 6:30 minuti, sono Gigi Donelli, oggi al microfono di 24 mattino, ma tutto il resto naturalmente c'è, e c'è a cominciare da Carmelo Lauricella in regia, come spesso direi di consueto a quest'ora, con Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, insomma la squadra. Oggi lo sapete perché Simone ne ha parlato abbondantemente, mi speriamo e pensiamo stia riposando e dormendo dopo una serata musicale, ma riprendiamo invece in questo spazio consueto quelle che sono le notizie della giornata, gli appuntamenti, le interviste in arrivo nelle prossime ore. Giornata che naturalmente poi vedremo anche attraverso i titoli della rassegna stampa, racconta tutte le complessità di un tempo, vale la pena di ricordarlo, che tra l'altro è quello dell'824esimo giorno di guerra in Ucraina, del 228esimo giorno di guerra in Israele, due temi ovviamente che dominano quella che è l'attualità internazionale. Poi però c'è anche molto altro, per esempio partendo magari dalla coda, mi scuseranno i tifosi in questo caso della Fiorentina, reduce da una serata non fortunata, quindi per ancora una volta una sconfitta in una finale, magari anche da altro sport che è stato quello di Sinner ieri sera, che invece va avanti nella sfida del Roland Garros, ma i grandi temi della politica italiana oggi è decisamente quello che riguarda la riforma dell'organizzazione giudiziaria italiana. Allora cominciamo a sentire subito alcune voci e lo facciamo partendo dal ministro Nordio.
L'incipit di questa riforma io ve la leggo perché è fondamentale. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Questo cosa significa? Significa che la cosiddetta cultura della giurisdizione tra magistratura giudicante e requirente, cioè tra giudice e pubblici ministeri, rimane ovviamente inalterata, perché la magistratura è unica.
Giustizia, via libera alla riforma con la separazione delle carriere. Di questo ovviamente era il commento del ministro Nordio. Allora prendiamo giusto proprio un cappello dalla prima del Sole 24 Ore: con la separazione delle carriere, due CSM presieduti dal capo dello Stato, un'alta corte disciplinare, sono gli interventi chiave della riforma costituzionale della giustizia approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. Non c'è invece l'intervento per eliminare l'obbligatorietà dell'azione penale da parte dei pubblici ministeri. Questo naturalmente il contesto, e allora sentiamo subito almeno un paio di pareri. Sentiamo dalla ANM, dunque dall'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santalucia.
La nostra contrarietà a questa riforma è netta, ma non è una contrarietà di stupida conservazione. Ci sono le riforme buone, ci sono le riforme necessarie, ci sono le riforme inutili e dannose. Questa è una riforma insieme inutile e dannosa. Pensiamo che la separazione delle carriere non serva, anzi isoli la magistratura requirente, ne potenzi il ruolo, perché attraverso un Consiglio Superiore della Magistratura in cui il pubblico ministero di domani avrà una maggioranza netta rispetto ad oggi, in cui sono 5 componenti su 30, è un rafforzamento del pubblico ministero che va in senso esattamente contrario alle premesse di chi questa riforma sta attuando, che vorrebbe potenziare e rafforzare il giudice. Io ho ricevuto oggi dalla Giunta il mandato per convocare d'urgenza il comitato direttivo centrale, lo farò per il 15 giugno e apriremo il nostro comitato direttivo anche alla partecipazione dei rappresentanti delle altre magistrature.
Questo dunque l'ANM. Sentiamo ancora invece un parere appunto di un noto, anche di una figura nota della magistratura, della politica, della cronaca della storia italiana, perché di fatto è Antonio Di Pietro. Allora sentiamo il suo punto di vista su quello che ovviamente oggi trovate su tutti i giornali, i commenti poi sono da una parte un po' quelli scontati, visto i sostenitori della riforma, gli oppositori nella politica e anche degli operatori. Sentiamolo.
È necessario la separazione delle carriere perché, piaccia o non piaccia, il ruolo del pubblico ministero, della pubblica accusa, è diverso rispetto al ruolo del giudice. Se fosse lo stesso ruolo non ci sarebbe bisogno di averne due, basterebbe uno. Basterebbe questo per rendersene conto, no? Uno o due. L'interessante è che il CSM sia composto da persone che non si lottizzano e si spartiscono il potere, come ci ha insegnato la vicenda Palamara. È necessario, cioè, ed è poi opportuno che ci sia un CSM composto da persone che vengono scelte direttamente dai magistrati in via diretta, senza bisogno di passare per le correnti, perché le correnti sono state la rovina di questa credibilità della magistratura. È una riforma necessaria ma non sufficiente, cioè, ci sono tante altre cose da fare ancora, purché non si tocchi l'obbligatorietà dell'azione penale e la totale indipendenza del magistrato, sia esso giudicante sia esso requirente.
Questo era Antonio Di Pietro e naturalmente questo è un tema, visto che stiamo parlando peraltro di una trasformazione che compie i primi passi, che sarà al centro della giornata. Ci saranno varie occasioni per riflettere, per chiarire i punti. Naturalmente trovate ampi approfondimenti, a cominciare dal Sole 24 Ore, ma in sostanza sui principali e sulle principali testate. L'altro grande fattore di attualità sono appunto le guerre a Gaza, da una parte, con gli occhi su Rafah. Ci parleremo di questa iniziativa molto forte internazionale, l'immagine dell'enorme tendopoli che invita a puntare lo sguardo sul massacro dei civili palestinesi, condivisa, pensate, 50 milioni di volte su Instagram, da una parte, e dall'altra tutta l'attualità che ancora questa mattina l'avete sentito fin dagli aggiornamenti, il primo, quello delle 6 del mattino curato da Enrico Pagliarini, che riguarda invece l'Ucraina. Da una parte ci sono notizie di cronaca, quelle di stamattina ci parlano di nuovi bombardamenti su Kharkiv, ma anche di segnali molto preoccupanti per i difensori sulla città di Sumy, che in estrema semplificazione sta a occidente di Kharkiv, lungo quella grande frontiera appunto che di fatto porta e avvicina la capitale Kiev. Ma in una lettura italiana di questa grande tragedia internazionale, lo ricordiamo, 824esimo giorno di guerra, sentiamo alcuni pareri, cominciando da Conte. Conte parla di una terza guerra mondiale in avvicinamento.
Prendiamo atto delle dichiarazioni di Borrell in piena linea con quelle del segretario della NATO Stoltenberg, e ovviamente queste fanno eco anche alla posizione di Macron. Vogliono inviare truppe, mancano i combattenti in Ucraina e vogliono che le armi della NATO dei nostri paesi siano utilizzate in territorio russo. Siamo ormai sull'orlo della terza guerra mondiale, soltanto che adesso si vota e non vogliono che si dica questo. Un attimo dopo vedrete che ci stanno portando a quello.
Questo dunque, ci stanno portando, si stiamo avvicinando alla terza guerra mondiale, ma poiché si vota non ce lo vogliono dire. Ora il voto senz'altro si avvicina, peraltro mancano 10 giorni, noi stiamo continuando anche in questo percorso di avvicinamento, approfitto per segnalarlo attraverso una serie di schede che ricomincerete a sentire già nel giornale radio delle 7 su quelli che sono i paesi di questa grande voto collettivo di 27 stati e naturalmente anche sia a livello di singoli stati sia a livello di Unione Europea la questione, la guerra in Europa centrale o orientale che dir si voglia è al centro delle tensioni, ma anche proprio della campagna elettorale. Su questo punto sentiamo Matteo Salvini.
Un esercito comune europeo, magari comandato da un bombarolo, da un Macron di turno, che pensa che giocare alla guerra sia qualcosa di normale nel 2024, no. Io voglio un futuro di pace per i nostri figli, non voglio nuove armi, nuovi missili o nuovi morti.
Allora, siccome noi ci piace andare un po' alla fonte anche di alcune affermazioni, il bombarolo in questione sarebbe il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. Allora, lo sentiamo quando parla e a cosa si riferisce quando afferma che e invita da questo punto di vista effettivamente gli europei a non legare entrambe le braccia dietro agli ucraini che si difendono. Sentiamolo.
Le sol ucrainien est attaqué de fait depuis des bases e che sono russi.
Allora,
come on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger?
Il suolo ucraino è attaccato da delle basi che si trovano in territorio russo. Come facciamo a spiegare agli ucraini che li vogliamo proteggere, ma non possono utilizzare le armi che sicuramente condividiamo con loro per colpire queste basi?
E au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ucraine est aggressée.
E qui il passaggio chiave della faccenda, lo dice il presidente francese, bisogna sì permettere che con le armi, armi occidentali, armi della NATO, armi dei singoli paesi, perché poi il sistema è davvero complesso, gli ucraini possano colpire quelle basi da cui vengono lanciati i colpi, che poi siano missili, che poi siano bombe plananti, dunque evidentemente dagli aerei, insomma, che colpiscono in maniera estremamente rapida e drammatica quelle che sono le città di frontiera. Le città di frontiera sono esattamente Kharkiv da una parte, 30 chilometri dalla frontiera russa, appunto con la regione di Belgorod, e Sumy dall'altra parte, al centro, diciamo, tra Kharkiv e Kiev stessa. Stiamo parlando dunque di questo. Questo per completare il bombarolo che appunto viene definito tale da Matteo Salvini. Forse vale la pena, anche abbiamo sicuramente il tempo, per sentire anche il ministro Crosetto che parla degli aiuti all'Ucraina e di come appunto, lo sentite, lui dice non ci discostiamo da meccanismi che sono in campo da tempo. Proviamo a sentirlo.
Il governo Meloni e il Ministero della Difesa, il Ministro della Difesa, per tutto ciò che riguarda gli aiuti all'Ucraina, si sono mossi senza discostarsi di un millimetro dal solco legislativo, istituzionale e di regole tracciato dal governo precedente, che, come sapete, era retto dalle forze che adesso sono da una parte delle forze che adesso sono all'opposizione. Le procedure che io e noi seguiamo discendono infatti dal decreto legislativo 14 e dal decreto legislativo 16 del 2022, con cui fu autorizzata per la prima volta la cessione di materiale bellico all'Ucraina.
Crosetto fa un punto su una situazione che evidentemente è controversa, ci mancherebbe altro, ci sono spazio, insomma, qui di sicuro a Radio 24 lo trovate e sentite tanti diversi punti di vista. Naturalmente c'è un'accelerazione, diciamo, della leggerezza, per essere gentili, sulle affermazioni della politica, anche in termini incrociati che riguardano questa tragedia europea. Mi piace rubare allora un minuto e mezzo, due, per condividere quello che sta accadendo ancora invece a Milano. Proprio in questi giorni c'è un evento molto importante in corso al Circolo Filologico di Milano, è un racconto sulla storia e la cultura dell'Ucraina che viene raccontata da un'associazione che si chiama Boristene. Boristene è l'antico nome del fiume Dnipro, è molto semplice peraltro, www.boristene.com, trovate storici, artisti, anche personaggi importanti del cinema che raccontano la trasformazione di questa società, che raccontano gli effetti di questa guerra terribile. Allora condivido con voi un passaggio dalla voce, da un'intervista realizzata con Jaroslav Krizak, che è un noto storico che opera appunto tra l'Ucraina e gli Stati Uniti, e che in questo passaggio risponde alla domanda sull'importanza degli incontri in Svizzera di metà giugno. Perché gli abbiamo chiesto questa cosa? Perché è evidente, e lo avrete sentito, lo sentirete, che c'è davvero in corso un gioco di posizionamento sulla presenza o meno, su chi ci sarà a questo incontro per la pace in Svizzera. Qual è il punto nodale delle ultime ore? Il presidente, o meglio il governo degli Stati Uniti, hanno confermato ieri la loro presenza, ma il presidente Biden non è certo di esserci. Allora su questo sentiamo, sull'importanza di questo evento, Jaroslav Krizak.
L'Ucraina e gli ucraini insistono sul fatto che sia necessario e giusto tornare alle frontiere internazionali del 1991. Ma certo sappiamo bene che non succederà domani, che forse non succederà presto, ma un giorno succederà. Per noi è essenziale che qualsiasi accordo impedisca ai russi di tornare ad attaccare. altrimenti dovranno combattere anche i nostri figli e i nostri nipoti. E allora sarà davvero una sorta di guerra permanente, come quella tra i Romani e i Cartaginesi, o come la guerra dei cent'anni tra la Francia e l'Inghilterra. Dobbiamo fare tutto il possibile perché la Russia non abbia né la voglia né la possibilità di combattere ancora una guerra, né contro l'Ucraina, ma nemmeno contro la Georgia o l'Occidente. La formula di pace che dobbiamo cercare è dunque quella che avvicina il regime di Putin al collasso, perché non è vero che l'esistenza di quel regime coincide con quello della Russia. La Russia di Putin non ha un futuro, proprio perché quel futuro è stato divorato da questa guerra di aggressione.
E questo era Jaroslav Kryzak, lo ricordo, potete trovare molti approfondimenti sia e magari partecipare agli eventi a boristene.com sia a seguirli e conoscere di più di questa grande cultura. E a proposito di grandi culture, subito dopo gli aggiornamenti per Chi in Viaggio facciamo un balzo e ci spostiamo a Pretoria in Sudafrica. Oggi in questo 2024 si celebra di fatto anche un anniversario, 30 anni di quella straordinaria vittoria che fu di Nelson Mandela, la trasformazione del Sudafrica e di gran parte del continente africano. Il paese ieri ha votato, raggiungiamo un nostro collega in Sudafrica, ci racconterà tutto, ma per adesso gli aggiornamenti per Chi è in Viaggio.
24 mattino.
Eccoci qua ancora, sono le 6.47, oggi sono Gigi Donnelli al microfono, dunque un giorno che Simone Spezia prende un po' di respiro, ma i vostri messaggi continuano ad arrivare. Vediamo anche, appunto, ci sono delle domande sugli aiuti americani, per esempio sull'arrivo delle armi. Ovviamente sono tutti, diciamo, aspetti di cui io non sono in grado di darvi delle risposte precise. Il fatto che ci sia, come dire, un afflusso di armi degli Stati Uniti e di altri singoli paesi, ieri abbiamo visto la Svezia per esempio intervenire in maniera molto specifica, e certo sul dettaglio francamente sarei presuntuoso se pretendessi di condividere delle informazioni che non ho. Ma adesso, dicevamo, Sudafrica con Alberto Magnani. Alberto, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora Alberto, Alessandro Marco Tulli, che come sempre ci assiste in regia, mi dice sei a Johannesburg e non a Pretoria. Chiarisci questo punto, non che cambi molto, ma così lo sappiamo.
Sì, esattamente, sono a Johannesburg, che è la capitale finanziaria e di fatto anche direttamente politica del paese, ma di fatto è una spola continua con Pretoria, dove stanno avvenendo i conteggi dei voti in questo momento.
Allora, chiarito questo punto, che sei nella grande Johannesburg tra Soweto e la corsa all'oro, visto che appunto Johannesburg è la città dell'oro, abbiamo detto, ho detto nel lancio, insomma 30 anni dopo quello che fu un momento storico davvero straordinario, come ci arriva il Sudafrica a questo momento? Non è un momento facile per il paese.
Il Sudafrica arriva al trentennale della liberazione in una doppia crisi, crisi economica e crisi politica, anche se le due poi naturalmente si intrecciano. Crisi economica perché comunque il paese è assediato da tassi di disoccupazione record su scala globale, circa il 33%, povertà in ascesa e disuguaglianze che hanno di fatto cristallizzato il vecchio apartheid in senso proprio, quello razziale, in un apartheid economico che sta generando sempre più tensioni, sempre più criminalità, che è un effetto naturale della povertà e delle difficoltà di autosostentamento della popolazione. E poi una crisi, o comunque sia un ribaltone politico, perché l'African National Congress, il partito di Mandela, rischia di scivolare per la prima volta sotto al 50% dei consensi. L'effetto di anni di mala gestione e di una crescente disillusione, in particolare delle nuove generazioni, che sono in un certo senso anche slegate, no, dal ricordo di quegli anni gloriosi, appunto, della liberazione di Mandela, e di conseguenza cercano sbocchi in forze diverse da quelle attuali.
Alberto Magnani, lo ricordo, in diretta da Johannesburg, dunque dal cuore economico e pulsante di questo grande paese. Ecco, quando dici rischia è perché, se da una parte aspettavamo in queste ore dei risultati chiari, mi sembra di capire che ancora chiari non siano.
No, non sono chiari, tanto è vero che al momento risultano scrutinati meno dell'1% dei voti su scala nazionale, quindi l'attesa sarà necessariamente ancora lunga, e anzi si registrano dei ritardi pesanti ai seggi con elettori in attesa fino a 7 ore, secondo quanto riportano i media locali. Lo scenario non è definito, quello che si attende prevalentemente, paradossalmente, non è la crescita di alcuni partiti, ma il calo di un partito, cioè dell'African National Congress, perché in base ai consensi che saranno persi in questa tornata elettorale, si potrà anche decretare come l'African National Congress dovrà muoversi in chiave di alleanza. Quindi si andrà alla ricerca magari di sintonie con partiti più ridotti, quindi più facilmente, diciamo, manovrabili nell'arco della propria attività di governo, oppure si dovrà scendere a patti in qualche misura con forze che lo stanno insidiando in tutto l'arco parlamentare, perché da un lato c'è il dialogo aperto, che potrebbe essere aperto, con la Democratic Alliance, una forza liberale che raccoglie consensi in particolare tra l'elettorato bianco e che al momento veleggia verso il 20%. E poi ci sono due interlocutori particolarmente scomodi per l'African National Congress: gli Economic Freedom Fighters, una forza di estrema sinistra che invoca la nazionalizzazione delle miniere e l'esproprio delle terre ai bianchi, e il nuovo partito di Zuma, l'ex presidente, l'ex leader dell'ANC, che si chiama MK Party, che per chi conosce il Sudafrica rievoca qualcosa, vale a dire il gruppo paramilitare che fiancheggiava l'African National Congress negli anni del conflitto. Quindi diciamo un nome bellicoso anche proprio fin dal suo battesimo.
Sì, non è un nome effettivamente molto rassicurante, mentre DA, che hai citato, appunto la Democratic Alliance, è storicamente quello che viene considerato anche, come dire, il progetto multiculturale concentrato soprattutto, almeno storicamente, basato intorno a Cape Town, che però cresce, ma diciamo almeno fino ad ora non è riuscito a fare il passaggio in avanti. Ecco, su questi temi bellicosi di Zuma e di alcuni vecchi dinosauri, possiamo anche dire, della politica sudafricana, in che maniera si è trasferito sull'esito del voto in termini di sicurezza, insomma come sono andate le cose in questo grande paese che, come sappiamo, è anche stato in passato al centro di momenti di tensione davvero acuta?
Allora, c'è una certa discordanza che emerge qui nel paese tra i report e le testimonianze degli elettori e le dichiarazioni della commissione elettorale. Gli elettori, in particolare quelli legati ad alcuni partiti come gli Economic Freedom Fighters, parlano apertamente di difficoltà ai seggi, se non in alcuni casi di interferenze, lasciando quindi trasparire una sorta di macchinazione, sembra di capire, delle autorità contro l'ascesa politica delle forze che andrebbero a scalzare l'African National Congress. Daily Maverick, che è una testata locale, è arrivata a registrare ritardi di 7 ore in alcuni seggi, quindi chiaramente qualcosa non ha funzionato, ma non si capisce bene se per ragioni logistiche, che sarebbe anche, come dire, legittimo, o per teorie, diciamo, un po' più
cospirazioniste. Insomma, se ci sono dei brogli in corso o se sono invece questioni di disorganizzazione, giusto?
Esatto, esattamente. Mentre la commissione elettorale difende lo svolgimento del voto, sostenendo che tutto sia andato nella migliore delle maniere e che gli eventuali ritardi sono semplicemente, appunto, questioni tecniche e logistiche che possono essere poi appianate. L'esito, in ogni caso, è che alcuni elettori dovevano ancora depositare la propria scheda ben oltre l'orario di chiusura ufficiale delle 21 di ieri sera.
Giornata secca, quindi alle 21 chiusura, stesso orario rispetto all'Italia, quindi è facile orientare. Una cosa al volo: a che ora esiste una previsione sulla possibilità, insomma, a che ora ci racconterai l'esito di questo voto?
Ottimisticamente nel pomeriggio di oggi dovrebbero emergere dei risultati un po' più chiari, ma i verdetti definitivi sono attesi, sempre ottimisticamente, tra il primo e il secondo, cioè il primo giugno e il 2 di giugno, anche qua però al netto di ritardi che in questo momento sembrano essere sempre più verosimili.
E ancora, è ancora più difficile, in 30 secondi, Alberto Magnani, lo cercate, lo googolate su Sole 24 Ore, ci racconta del Sudafrica in queste ore, ma ci racconta del continente africano. Ci sono davvero tanti contenuti, e quindi è anche giusto chiederti e ricordarci perché il voto in Sudafrica è così importante, non solo per il Sudafrica.
Il voto in Sudafrica è così importante perché comunque segna un passaggio storico in uno dei principali paesi del continente e nella sua economia più industrializzata. Storico perché può decretare una sorta di maturazione politica del Sudafrica, che è passato 30 anni fa dall'apartheid alla democrazia e che adesso si avvia sostanzialmente sulla strada di una democrazia veramente plurale. E la domanda è se questo processo andrà a compimento in maniera regolare, in maniera sicura, oppure rischia di creare nuove instabilità. E nuove instabilità in Sudafrica potrebbero essere letali per l'intero continente.
Alberto Magnani in diretta da Johannesburg questa mattina, grazie, buon lavoro. Dunque non mancherai, sicuramente non mancheranno i tuoi aggiornamenti anche tra i giornali radio, i nostri appuntamenti consueti. Adesso abbiamo fatto le 6.56, quindi subito la linea a GR24, noi ci risentiamo naturalmente subito dopo.